Diciamolo, l'onigiri è un arancino che non ce l'ha fatta. Buongiorno a tutti e a tutte, questo è l'episodio 37 di Disanime, esperienza di anime 2 litri. Oggi puntata storica. Cioè, no, la puntata è normale, ma l'anime di cui parleremo, ovvero Promised Neverland, ha fatto una cosa che non mi era francamente mai capitato di vedere in tutti questi anni da anime fan, e sono abbastanza convinto che non succederà mai più. Quindi, sì, puntata da incorniciare e appendere sul muro della vostra conoscenza di anime. Però, come al solito, prima di iniziare, facciamoci un giro nella rubrica che vi tiene aggiornati sulle ultime novità del mondo degli anime. Questa settimana anime. Sigla. You're the jerk of the week. You're a jerk and it's your week. You really outdid yourself. Like a crazy super jerk. You're probably a big jerk every week. But this week, you're the jerk of the week. Allora, in realtà questa puntata volevo fare una questa settimana anime un po' più lunga del solito. Intanto perché in realtà ho solo più o meno una cosa da dire su Promised Neverland e quindi dovremmo sbrigarcela abbastanza in fretta e questo ci lascia un po' più di spazio per fare questa settimana anime e poi perché visto che nell'ultima puntata avevamo un ospite, ancora grazie Simone per esserti prestato, abbiamo saltato una rubrica e abbiamo quindi un po' di arretrati. Ormai infatti più che questa settimana anime è questo animese, ma vabbè. Allora, dividiamola in due. Le anime news vere e proprie e due parole su della roba che mi sono guardato in questi giorni, nel remoto caso che ve ne freghi qualcosa. La prima notizia, e forse la più importante, è che è stato annunciato un film sequel di Madoka Magica, intitolato Walpurgis no Kaiten. Stando ai primi dettagli, pare che al lavoro sul film ci sia la maggior parte dello staff della serie originale. Nel caso, come ho fatto io per tanti anni, non abbiate mai recuperato la serie originale di Madoka Magica perché, dai che palle, li shoujo, non è roba per me che sono un adulto e alla fine sono tutti come Sailor Moon, no grazie, datevi uno schiaffo da soli in faccia perché ve lo meritate e correte a recuperarvi questa serie perché è bella a livello che ve lo dica fare. Basti solo pensare che quel regalo dell'universo che risponde al nome di Hideaki Anno, che tempo fa aveva definito Madoka Magica come la serie che avrebbe veramente voluto fare al posto di Evangelion, ha dichiarato che secondo lui un film è il modo migliore per continuare questo franchise e che ha alte aspettative a riguardo. Se vi serviva un titolo da dare al vostro hype, eccolo qua. Speaking of Hideaki Anno, qualche giorno fa c'è stata una mezza polemicuccia piccina picciò, quando Mamoru Oshii, il regista di Ghost in the Shell e scrittore di Jinro per citare due suoi lavori a caso, ha dichiarato che lui ritiene Hideaki Anno più un produttore che un regista. Sì, perché i suoi lavori mancano di un tema, secondo lui. Ha anche detto che Anno e Hayao Miyazaki fanno parte di una generazione vecchia di filmmakers e che i loro film sono, sì, carini e belli da vedere, ma ci ha attaccato un po' poco, insomma. Tra l'altro, già che c'era, ha anche detto che questa pecca la condividono anche con Mamoru Soda e Makoto Shinkai. Così, giusto per non farsi mancare nessuno. Cito testualmente, aperte virgolette, per metterla in modo diverso non riesco a sentire la fondamentale motivazione che li spinge a creare i loro film. Chiuse virgolette. Ecco. Poi ha anche aggiunto una paraculata finale di livello Giappone dicendo «Oh, ma io mica voglio criticare, ognuno fa quello che vuole». Sì, ok. Peccato che la domanda era se hai visto l'ultimo film di Eva e tu sei partito con un rant malvagio di un'ora intriso di rancore. Se volete sapere la mia sulla questione, non ho molto da dire, se non al massimo rispondere a Mamoru Oshii
con calma, dignità e classe.
Figlio di puttana, bastardo, te la farò pagare! Perché mi hai fatto questo? Perché mi hai fatto questo?
Lo lascio, no, lo lascio! Così lo uccide, lo lascio!
Calma, dignità e classe.
Già che abbiamo citato Miyazaki, vi riporto che l'uscita del nuovo film Ghibli, Erwing and the Witch, che è quello che pare essere ciò che viene estratto dalle lamiere di un brutto incidente frontale tra un film Ghibli e uno della Pixar, è stato posticipato a data da destinarsi. Doveva uscire il 29 aprile, ma a causa della solita cosa che fa posticipare tutto da un anno a questa parte, è rimandato a boh. E vabbè, pazienza, ce ne faremo una ragione. Andiamo avanti. Dulcis in fundo, ultima notizia, la migliore di tutte. Confermato l'adattamento della sesta parte di JoJo, Stone Ocean.
Eh?
Giuro.
Eh?
Confermato. Giusto come comunicazione di servizio, vi riporto anche che questo mese Netflix ha aggiunto un bel po' di cose nel reparto anime, nessuna delle quali ho visto perché ero troppo occupato a recuperarmi le serie di questo inverno, che hanno la precedenza per me assoluta su tutto. Comunque, non vi preoccupate, una delle prossime puntate la facciamo di sicuro su una di queste nuove aggiunte, così torniamo un po' alle origini. Vi prometto che parleremo presto di tutto, a parte della Via del Grembiule, mi dispiace ma no, l'ho visto, ma non ne parleremo, semplicemente perché non lo considero un anime dal momento che non è animato. Spiace. Per ora, a parte quella schifezza di presentazione PowerPoint che è la Via del Grembiule, delle nuove aggiunte ho visto solo il film prequel di No Game No Life, chiamato Zero, che l'ho messo su una domenica pomeriggio aspettandomi qualcosa che mi conciliasse la pennichella, e invece devo dire che è inaspettatamente carino. Bravi tutti. Non è niente di che, comunque non conclude la storia, quindi fan della serie che aspettate una conclusione o almeno una seconda stagione, a voi la mia simpatia. Però, se la serie originale vi è piaciuta, mi sento quasi di consigliarvelo. Cosa invece molto 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 quattro volte molto consigliata è la trilogia di film di Lupin di Takeshi Koike, anche questa aggiunta di recente al catalogo di Netflix. A parte il Castello di Cagliostro, che vabbè è un campionato a parte, sono sicuramente i miei film preferiti dell'universo di Lupin. Nel caso non li abbiate ancora visti, sono super consigliati. Vi premetto che non è il solito Lupin cartunesco a cui siete abituati. La versione di Koike è molto più spinta della serie classica, quasi splatter nella violenza e molto esplicita nelle scene di sesso. È la versione più adulta possibile del mondo di Lupin, un crime vero e proprio. Se poi questo è un bene o un male, sta anche un po' a voi e a quanto siete affezionati al Lupin che avete in mente. Io, che sinceramente non sono un grande fan, come film a sé per sé e con una loro estetica ben precisa, me li sono goduti moltissimo, ma sono certo che ad alcuni puristi ha fatto arricciare un po' il naso. Comunque, a parte la retorica, la qualità di questi tre film, intitolati uno La lapide di Jigen Daisuke, l'altro Uno schizzo di sangue per Gemon Ishikawa e l'ultimo La bugia di Fushiko Mine, mi sembra francamente indiscutibile. Takeshi Koike è il regista di Red Line e di La donna chiamata Fushiko Mine, quindi stiamo parlando di un artista di prima categoria. Niente, andate a vederli, che durano meno di un'ora l'uno e ne vale sicuramente la pena. Basta, a parte questo, di tutte le nuove aggiunte non ho visto nient'altro, come ho detto. Ho messo su un pomeriggio I bambini che inseguono le stelle, che ai miei tempi si chiamava Viaggio verso Agartha, ma lì sì mi sono addormentato dopo 5 minuti, anche perché l'avevo già visto un paio di volte, va detto, ma non è sicuramente il miglior Shinkai, anzi è discutibilmente il peggiore. La cosa interessante più che altro secondo me è il titolo, perché quando è uscito, quasi 10 anni fa, qui da noi, e lo vedetti, lo vissi, l'avessi veduto, insomma 10 anni fa si chiamava Viaggio verso Agartha e io me lo ricordavo con quel titolo, mentre invece adesso su Netflix l'hanno rilasciato con il titolo I bambini che inseguono le stelle, che in effetti è la traduzione esatta del titolo originale Hoshi wo Kodomo, Questo sono sicuro che non frega a nessuno tranne che a me, però è strano. Siamo sempre lì a criticare ogni volta che esce qualcosa con un nome stupido in italiano, per una volta mi faceva piacere riportare una cosa fatta bene. Poi boh, la copertina anche su Netflix riporta il titolo internazionale, cioè i bambini che inseguono le voci perdute. Giusto perché non può essere tutto come si deve. Però dai, almeno lì non è colpa nostra. Che poi... vabbè, fa niente. I bambini che rincorrono le voci perdute. Ma perché? Perché? Se c'è scritto stelle, perché devi mettere voci perdute? Che cosa ti costava mettere la parola giusta? Eri così vicino. Alice nel paese delle voci perdute. Vabbè, andiamo avanti. Basta, dai, poi delle serie ne parliamo un'altra volta. Ah no, Macchia! Fermi tutti! Hanno aggiunto Macchia! Vabbè, ma su quello credo proprio che ci farò una puntata dedicata. Prima di cominciare la puntata vera e propria, due parole veloci sulle seconde stagioni di questo inverno che mi sono recuperato. Cosa che io avrei saltato molto serenamente, ma visto che me l'avete chiesto, lo devo fare. Il mio codice me lo impone. Poi oh, contenti voi. Allora, per ora mi sono recuperato. Shingeki no Kyojin, The Final Season, but not so final perché comunque c'è la parte 2, che devo dire per me è un miracolo da un punto di vista di trama, perché è incredibile come ogni volta riesca a spostare l'asticella del mio interesse una tacchetta più in alto. Mantiene un equilibrio tra shonen e seinen che sinceramente non ha paragoni con nessun'altra opera che io ricordi, e molto probabilmente fra 10 anni ci guarderemo indietro e rivaluteremo quest'opera per il grande classico che è stato. Hashtag siamo ancora troppo giovani e stupidi per apprezzarlo veramente. Nota a margine, mi aspettavo sinceramente un qualcosina di più da MAPPA per quanto riguarda l'aspetto tecnico, e se è vero che comunque i giganti in CGI sono comunque tutto sommato passabili, mi sembra un chiaro peggioramento rispetto alle stagioni precedenti, e tutto considerato questa stagione manca quel momento che invece ha reso famoso le altre. Non lo so, basta, tutto qui. Poi, di Dr. Stone, Stone Wars, avevamo già accennato brevemente la scorsa puntata, secondo me non è malvagia, anche se non aggiunge in realtà niente. Sicuramente è meno esaltante della prima, ma lo sappiamo che quando c'è da risolvere un conflitto è sempre meno entusiasmante di vederlo invece settare. Vedi per esempio Infinity Wars ed Endgame. Forse va detto che in questo caso l'asticella era sì messa un po' troppo in alto e quindi non era facile. Alla fine la risolvono con uno stallo alla messicana e un bel 180 dell'antagonista principale che in realtà voleva solo il bene della sua sorellina e sì, ammazzava la gente, ma guardi signora mia, si è pentito subito, sa? Che non è che sia proprio il massimo quando la premessa era tutto un ragionamento su scienza contro forza bruta, ma comunque... niente, comunque niente, questa frase finisce qua. Beastars 2 è molto bella, me la sono goduta davvero tanto, anche se ormai ha cambiato quasi completamente genere rispetto alla prima stagione. Prima era quasi uno slice of life, semi-romantico, con un metaforone sul bullismo e sull'emarginazione sociale, mentre ora è quasi più un poliziesco dalle sfumature noir. Non c'entra un cazzo con se stesso, ma bello. Poi ho visto Mugen Train.
Nani?
Cosa? Ho sentito per caso una frase illeganime? No, 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 questo è un podcast timorato della postale e quindi è impossibile che qualcuno abbia già visto un film che deve ancora uscire ufficialmente. Postale, perdonami, vida loca. Comunque è davvero molto bello, poi ne parliamo quando non ci arrestano tutti, ma vi consiglio di guardarlo se lo trovate in una qualità decente. Per concludere, non è una seconda stagione, ma volevo comunque accennarvelo perché l'ho appena finito, Wonder Egg Priority è meraviglioso. Secondo me è meraviglioso da qualsiasi punto di vista. Appena esce lo speciale che dovrebbe concludere la storia, che è previsto per il 30 giugno, voglio assolutamente dedicargli una puntata perché una roba così veramente non la vedevo da molto tempo. Stupendo. Mi spiace solo per tutti gli anime che escono da qui alla fine dell'anno che dovranno contendersi i secondi posti agli awards dell'anno prossimo, perché questo secondo me si porta a casa anche le mutande dei presentatori. Wow. Devo dire però che dovrei rivedermelo a mente fredda, perché ammetto di essere stato leggermente stordito dalla regia e dal lato tecnico di questo anime, che sono di livello stratosferico. Però già solo quello, capite? Certo che se magari le finiamo ste trame senza bisogno di far uscire degli speciali o parte 2 della parte 3 della final season, magari, eh? Grazie. Bene, e dopo questa carrellata gigante di roba, io direi che possiamo finalmente iniziare la parte della puntata dove discutiamo della cosa che alla puntata darebbe anche il titolo, che forse è meglio. You're the jerk of the week. Quando ho cominciato a fare questo podcast, esattamente un anno fa, gli anime che erano su Netflix, di cui avevo più voglia di parlare e che mi hanno spinto, tra le altre cose, a creare questa baracconata, erano tre. Made in Abyss, Beastars e Promised Neverland. Esclusi i grandi classici, secondo me erano i tre anime più belli del catalogo e probabilmente lo sono ancora oggi. E io avevo un bisogno fisico di far sapere a tutti quanto valore c'era in ognuna di queste opere. Ora, avete notato qualcosa? Esatto, non ho mai fatto una puntata su nessuno di questi tre. Perché ogni volta che mi mettevo lì e provavo a mettere ordine nei miei pensieri per cercare di produrre qualcosa di comprensibile, le cose che volevo dire mi si accavallavano l'un l'altra nel cervello e non mi sembrava mai di rendere abbastanza giustizia a degli anime che consideravo così belli e con così tanti livelli da considerare. E alla fine andava che mi dicevo, ma fanculo, faccio una puntata su Prison School. Chiamatela inesperienza, chiamatela ansia da prestazione, alla fine comunque non ne ho mai parlato. Fino ad oggi. Perché? Cosa è cambiato dopo un anno? Sono diventato più bravo? No. Ci ho lavorato su costantemente finché non ne sono uscito fuori con qualcosa di coerente e ben fatto? No. Una di queste tre, e cioè Promised Neverland, si è abbassata al mio livello. Sì, perché forse avrete notato un'altra cosa riguardo a questi tre titoli. Sono tutte e tre delle prime stagioni. Ancora adesso su Netflix ci sono solo le prime stagioni di ogni rispettiva serie, anche se di tutte e tre ormai abbiamo già il seguito. Di Beastars abbiamo appena parlato, è proseguita con una seconda stagione da 12 episodi, bellina, magari non proprio come ci si aspettava, ma con una qualità tutto sommato soddisfacente. Alla prima stagione di Made in Abyss, invece, è seguito un film molto molto bello, forse non potente come quel miracolo di prima stagione, che rimane uno dei miei anime preferiti di sempre, punto, ma comunque molto bene. Promised Neverland, invece, ha centrato un palo a 130 e una volta rottasi tutti i denti ha cercato di mangiare un torrone alle mandorle. Non saprei come altro descriverlo. E anche così fidatevi che è poco. La seconda stagione di Promised Neverland è uno dei seguiti più brutti, ignobili e meschini che io ho mai visto capitare ad un qualsiasi anime barra film barra album barra libro barra
tutto quello che c'è sulla terra, tutto nell'universo, tutto ciò che esiste, passato, presente e futuro, in qualunque dimensione nota e sconosciuta.
Allora, piano. Nonostante questa sia la puntata di Disanime su Promised Neverland, non farò la solita cosa di dissezionare la trama e tutto il resto, perché, come ho già detto prima, ci sarebbe veramente troppo di cui parlare, e anche avendo tutto il tempo del mondo non ne sarei comunque in grado. Quindi vi parlerò come se sappiate già cosa sia Promised Neverland, e vi darò solo il mio giudizio generale sulla cosa. Comodo, vero? Lo so. E il mio giudizio in due parole e il fatto per cui considero questa serie un avvenimento storico è che questa è una delle cose più belle che ho visto finire peggio. Tante volte mi sentite dire questa serie è bellissima, ma è solo la prima stagione, vediamo come la continuano che fanno ancora in tempo a rovinarla. E sono sicuro che molti di voi pensano che è solo una paraculata per non dare un giudizio definitivo. Ecco, d'ora in poi, quando lo sentite, vi invito a pensare a Promised Neverland. Promised Neverland, per quanto mi riguarda, rimarrà per sempre lo standard di cosa cominciata quasi perfetta e finita praticamente all'opposto dello spettro. La prima stagione, non ho paura a dirlo, è una delle serie più belle che io abbia mai visto. ha una trama interessantissima. Registicamente parlando, ha delle soluzioni super azzeccate. È un trionfo di ritmo e di bella scrittura. Ha dei personaggi, un villain e un world building come di rado se ne trovano negli anime e in generale in tutta l'industria dell'intrattenimento. E, cosa forse più importante di tutte, ha una delle sequenze finali più incredibili di sempre. Un plot twist così magistralmente orchestrato e con una consegna così perfetta che solo a pensarci mi fa emozionare come se lo stessi guardando in questo momento. La seconda stagione, invece, non solo non fa tutte queste cose, non è ben diretta, non è ben animata, non è ben scritta, niente, ma oltretutto prende il materiale sorgente, ovvero il manga di Promised Neverland, che è stato per 2 o 3 anni uno dei manga di punta dello Shonen Jump, e lo brutalizza in una maniera barbarica. Pensate a come sarebbe uno dei più grandi romanzi del Novecento, non lo so, Il Maestro e Margherita di Bulgakov, così per dirne uno, e ne facesse fare un adattamento diretto da Young Signorino. Una cosa così. È talmente brutta che non fa neanche pietà, o non ti fa incazzare o indignarti, lascia solo sbigottiti e increduli. È talmente brutta che non può essere frutto di un solo fattore, come la negligenza degli autori o, non lo so, un problema di tempistiche. Il discorso deve essere per forza più ampio e più profondo, al punto che potrebbe facilmente sfociare nel complottismo. Devono averlo fatto apposta, è un pensiero che mi ha sfiorato la mente più di una volta, lo ammetto, mentre lo guardavo, perché altrimenti un risultato di questo tipo è difficilmente spiegabile. Ora, non starò a entrare nel dettaglio che cosa è successo e cosa è andato storto, anche perché, detto tra di noi, non sono sicuro di averlo capito al 100% neanch'io. Ma se la questione vi interessa, vi lascio un link in descrizione di un video di Mother Basement, uno youtuber molto molto bravo che si occupa di anime, che vi invito intanto a seguire, e che ha fatto un video analisi dedicato a questa questione in cui entra molto nel dettaglio della vicenda. Se siete curiosi ve lo consiglio, è un po' lunghino, però è molto ben fatto e lui tra l'altro è anche molto più appassionato e informato su Promised Neverland di quanto io possa mai esserlo, e tra l'altro giusto per questo è anche esponenzialmente più incazzato. Quindi almeno potete verificare il fatto che non è che sono solo io, ve lo lascio nelle note dell'episodio. Probabilmente ora qualcuno starà pensando che sto esagerando per fare una scena. Non può essere veramente così tremenda. E forse avete anche ragione. Forse al netto di tutto, il problema è proprio il delta. Forse se la prima stagione non fosse stata così bella, non sarei stato così duro sulla seconda. Forse l'hype questa volta è veramente il problema centrale della questione. O forse fa schifo e basta, non lo so, chi può dirlo? Basta, questa è l'unica cosa che ora come ora mi sento di dire su questa serie. Alla fine, se la domanda è se vi consiglio di vedere Promised Neverland come anime in generale, la risposta probabilmente rimane sì. Sì, perché la prima stagione rimane comunque un'esperienza da vivere, e perché questa cosa della seconda è probabilmente utile da avere come bagagliaio di esperienza quando si parla di cose finite malissimo. Potremmo addirittura proporlo come nuovo neologismo. È andata alla Promised Neverland. Bello. La domanda vera è: saprete godervi un bellissimo viaggio in macchina attraverso delle colline sapendo che state finendo per schiantarvi contro un muro? Direi che sta a voi. Bene, basta così. Mi dispiace aver asciugato moltissimo il discorso su una serie incredibile e complicata per tutti i sensi più uno come Promised Neverland, ma capite che stiamo andando lunghissimi e poi per le ragioni di cui sopra che non sto a ripetere. Io vi ringrazio per aver seguito anche questa puntata fino alla fine. Vi ricordo, come sempre, frase di promozione social generica 4 se volete interagire con me. Mi fa sempre piacere quando mi scrivete e vi rispondo sempre molto volentieri, anche quando mi insultate perché non faccio uscire le puntate, ma vi prometto che la prossima non esce tra un mese. E niente, grazie a tutti e alla prossima. Ciao!